Le 7:47 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti, questa è Summertime. Tutte le mattine estive, dopo il giornale radio delle 7:30 fino alle 10, io sono Martina Stefanoni e con voi ancora per quest'ultima settimana di agosto. Oggi andremo in Ucraina nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina dall'anniversario chiaramente dall'Unione Sovietica, ma anche giorno in cui si riuniscono i volenterosi a Kiev e in parte da remoto. E poi ad Amatrice nel decimo anniversario del terremoto che sconvolse il centro Italia. Poi dalle 9 il nostro microfono aperto, parleremo di Elie Schlein, che con oggi diventa ufficialmente la leader del PD più longeva, e quindi vi chiedo così una vostra valutazione. Potete già scrivermi al 331-6214013 oppure a diretta @popolarenetwork.it. Adesso però è il momento di dare un occhio ai giornali che trovate in edicola questa mattina. Allora, oggi le aperture dei giornali sono essenzialmente due, possiamo dire così. Da un lato l'Ucraina, per l'appunto, con le dichiarazioni fatte ieri dal presidente Zelensky ai giornalisti, sia su un possibile ipotetico piano di pace che su delle possibili ipotetiche, ma escluse da Zelensky, nuove elezioni. E l'altra apertura sono le accise sul carburante, i costi della benzina altissimi in un periodo in cui appunto di gente per le strade ce n'è parecchia. Allora partiamo dal Corriere della Sera, partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Zelensky, un piano di pace con Europa e Stati Uniti, Russia code ai distributori, situazione tesa. Questo è il taglio alto del Corriere della Sera, il titolone: la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli due giorni, Schlein, tassare subito gli extra profitti. E poi i 10 anni dal sisma, Boeri ridare vita agli spazi storici. La fotonotizia invece è dedicata alla coppia Jacques Moretti e la moglie Jessica Moretti, proprietaria del locale di Cramontana. La notizia è che Jacques Moretti è stato arrestato per violenze sulla moglie. Andiamo subito nello sfoglio del Corriere della Sera. Vado a pagina 8 e 9, parto dall'articolo di Marta Serafini: Zelensky annuncia un piano di pace, al voto ora sarebbe uno tsunami. Non si placa la crisi politica ucraina nemmeno per il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Un nuovo botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Mikhailo Fedorov ha tenuto banco per tutta la giornata, rispondendo alle domande di un gruppo selezionato di giornalisti. Come prima cosa, il presidente ucraino ha lanciato strali contro il suo ex ministro della difesa, a cui è stato ricordato che votare in tempo di guerra sarebbe uno tsunami. Questo dopo che l'ex ministro della difesa, in una lunga intervista alla BBC, era tornato a sollevare la richiesta di un dibattito pubblico sulla necessità di indire elezioni nonostante siano vietate dalla legge marziale entrata in vigore nel febbraio 2022. Cercando di schivare il colpo, da Kiev il leader ucraino ha tentato di riportare l'attenzione sui Patriot dopo il dietrofront della Casa Bianca sulla possibilità di concedere le licenze per la produzione di intercettori. Poi l'annuncio di un nuovo piano di pace elaborato con gli Stati Uniti e gli alleati europei. Mi fermo qui su questo perché ne parliamo tra pochissimo a partire dalle 8. Segnalo invece nella pagina accanto l'articolo di Marco Imarisio: il peso del conflitto sulla vita dei russi, code lunghe, 2 chilometri ai distributori, carenze di grano in tavola e inflazione. Il vicepremier Novak: la situazione è tesa. Nel momento del bisogno l'unione tra Stato e Chiesa fa la forza, e così, mentre sempre più parlamentari propongono le leggi per inasprire le sanzioni a chi sui social mostra le auto in coda per la benzina e intanto elogiano la resilienza del popolo russo, nella cittadina di Friazino, vicino a Mosca, i preti dedicano la loro omelia alla mancanza di carburante. Chi se ne lamenta è povero di spirito, perché la religione ortodossa, quella di oggi almeno, prevede la sofferenza come forma di rispetto per il potere laico. La situazione è tesa, parola del vice primo ministro Aleksandr Novak, che già altre volte si è preso l'onere di dire la verità. Anche ieri dentro la MCAD, sicuramente pronunciato sbagliato, il raccordo anulare che comprende la prima periferia della capitale, le code davanti ai distributori erano ovunque e alcune raggiungevano i 2 chilometri di lunghezza. Niente a che vedere comunque con quelle che si videro proprio 28 anni fa, quando il rublo venne svalutato e il panico travolse gran parte della popolazione. Vengo sulla stampa, il titolo di apertura della stampa: petrolio un pieno da 18 miliardi per le compagnie, record di extra profitti, Schlein tassatele, la richiesta di 6 paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. E poi anche sulla stampa: Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà lo tsunami. Andiamo allora subito sul articolo di apertura, pagina 2 e 3. La benzina vola oltre 2 euro, il governo proroga lo sconto, ma solo fino a mercoledì. Articolo di Arcangelo Rocciola e Sara Tirrito. Nuovo argine alla corsa del prezzo dei carburanti, ma questa volta durerà solo 2 giorni. Ieri il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, ha prorogato di 48 ore lo sconto di 17 centesimi di euro messo in campo per ammortizzare i rialzi. Una tregua momentanea dettata non da volontà politica, ma dalla disponibilità dell'extragettito stesso. Da quanto apprende la stampa, infatti, non c'erano disponibilità ulteriori dal maggiore gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi dei mesi scorsi. Di più, viene spiegato, non si poteva fare. Intanto, ieri è stata una nuova giornata di rialzi. Sulla rete autostradale, a ridosso del rientro dalle vacanze, il prezzo medio self-service è di 2087 euro per la benzina e 2,203 per il diesel. E appunto sulla richiesta di tassare gli extra profitti delle big oil, leggo pagina 3, Marco Bresolini, corrispondente da Bruxelles: in 6 mesi guadagnati 18 miliardi e ora le big oil temono la stangata. Quasi 18 miliardi di extra profitti incassati nei primi 6 mesi dell'anno, utili più che raddoppiati rispetto al 2025 e un bilancio destinato a essere ancor più ricco se si prende in considerazione il periodo estivo. Sono i numeri delle principali compagnie petrolifere europee che ora si trovano nel mirino di alcuni governi dell'Unione Europea decisi a far pagare loro il costo della crisi energetica che grava sui conti delle famiglie da quando è esploso il conflitto in Iran. Le compagnie petrolifere stanno registrando una redditività complessiva e margini sui prodotti raffinati che, pur potendo essere influenzati da carenze specifiche di alcuni prodotti, superano l'aumento dei prodotti del petrolio greggio, sottolineano i ministri delle finanze di Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Polonia e Austria nella lettera inviata al collega irlandese presidente di turno dell'Unione Europea, con la quale gli hanno chiesto di inserire la questione all'ordine del giorno del prossimo Ecofin in programma a Dublino il 18 e il 19 settembre. Bene, vado su Repubblica, taglio l'articolo di apertura di Repubblica: l'Europa a Kiev, gli Stati Uniti no, e poi gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto, sconto prorogato di 1 giorno. Su Repubblica però vado a pagina 6 e 7, il tema è quello dei migranti, Sea-Watch stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. Il governo ferma la Sea-Watch per 45 giorni, l'ONG tedesca voi con i criminali. Il ministro dell'interno annuncia la sanzione dopo il recupero del 13 agosto scorso di 6 persone gettate in mare dalla Guardia Costiera Libera, soccorso fuori legge. E a questo proposito leggo a pagina 7 dall'articolo di Tonia Mastrobuoni da Berlino e Alessandra Ziniti da Roma: Berlino avvisa Roma in vista del bilaterale, così rompete il patto, perché sapete che c'è in ballo ancora questo bilaterale tra i due ministri dell'interno di Roma e Berlino sulla questione dei dublinanti. Allora, 13 provvedimenti di fermo e sanzioni per migliaia di euro degli ultimi 2 anni, 10 solo nei confronti della Sea-Watch. Sea-Watch appunto è di una ONG tedesca, ma l'ultimo severo provvedimento annunciato sabato da Piantedosi nei confronti dell'ammiraglio delle ONG tedesche segna un inasprimento della strategia del Viminale contro la flotta umanitaria. Non fosse altro perché il ministro dell'interno insiste nelle sanzioni, nonostante molte sentenze abbiano escluso l'obbligo per le navi umanitarie di collaborare con la Libia e siano state annullate dai giudici. Segno evidente che al prossimo incontro con l'omologo tedesco Alexander Dobrindt per discutere della questione dei dublinanti di ritorno, che rischia di creare un effetto a valanga in tutta Europa, Piantedosi intende arrivare con un dossier pesante sulle ONG tedesche, accusate di sbarcare in Italia migliaia di migranti, moneta di scambio per quella compensazione non prevista da nessuna norma del nuovo patto europeo asilo e migrazione che l'Italia intende far valere per provare a chiudere subito il capitolo dublinanti. Ma all'Italia che alza il tiro, la Germania risponde rompendo il silenzio sulla querela dei dublinanti. Qualcuno è arrivato persino a minacciare l'Italia di sospendere Schengen. Ieri sono usciti allo scoperto esponenti importanti della CDU e della SPD tedesche per minacciare Roma. Se l'Italia continuerà a mantenere questo atteggiamento, farà saltare il patto europeo per i migranti, ha detto senza mezzi termini il responsabile interno della CDU Alexander Thorm. Se Roma si rifiuterà di riprendersi i dublinanti, ha aggiunto, saremo costretti a intensificare i controlli alle frontiere tedesche e ciò creerebbe una reazione a catena in altri paesi europei. Resto su Repubblica e vado a pagina 20, perché come vi dicevo oggi è l'anniversario, il decimo anniversario del terremoto di Amatrice, noi ne parliamo da dopo le 8:30 e oggi ci sarà Giorgia Meloni ad Amatrice. Leggo dall'articolo di Tommaso Ciriaco. Dopo i sonori fischi di Taranto, il malumore e le possibili contestazioni ad Amatrice, Giorgia Meloni si presenterà questo pomeriggio nel comune colpito 10 anni fa dal sisma e lo farà sapendo che nelle ultime ore i segnali che arrivano da quel territorio non sono rassicuranti. Dispute sull'orario delle messe, richieste di indennizzi, delusione per la lentezza della ripresa, nessuna passerella, non vogliamo politici, dicono i comitati. Ecco perché alla vigilia la premier ammette che finora poco ha funzionato. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere, dopo troppi rinvii, una decisa accelerazione. Il cammino della ricostruzione non è finito, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare. Intendiamo farlo per vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Si presenterà ad Amatrice nel primo pomeriggio, reduce della vacanza. Lì però il clima non è dei migliori. La tradizionale messa che al mattino da 10 anni ricorda le vittime del sisma è stata spostata al pomeriggio e sarà celebrata dal presidente della CEI, Matteo Zuppi. La gente del luogo non ha gradito e ha deciso di organizzare comunque un'altra funzione religiosa intorno alle 11, affidata al sacerdote locale. Il tam-tam delle ultime ore ipotizza che parte della cittadinanza possa disertare l'appuntamento pomeridiano e alcuni comitati dei parenti delle vittime potrebbero manifestare il proprio disagio verso chi governa nel momento in cui la leader alle 16:30 deporrà una corona in ricordo di chi ha perso la vita nel terremoto. Vengo sul Domani, anzi prima vi, giusto perché appunto prima parlavamo della questione migranti, del blocco alla Sea-Watch eccetera, vi cito i titoli di apertura dei giornali della destra. Il Giornale: il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati. Libero: l'ONG al fianco dei criminali, l'Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode. E La Verità: effetto crollo degli sbarchi, in crisi le COP dell'accoglienza, quando scarseggiano le risorse il business non c'è più. Chiudo questa rapida rassegna stampa andando sul Domani, citandovi, segnalandovi l'articolo di Christian Raimo con il richiamo in apertura in prima pagina, ma che continua poi a pagina 9, che si intitola Il dibattito demenziale sul woke. E ve ne leggo un pezzetto velocissimo. Allora, è davvero avvilente che un intervento così grezzo come quello del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, alla sinistra non serve il woke, il nemico da combattere è questa società di diseguali, generi un dibattito politico dentro il cosiddetto campo largo, che poi occupi le prime pagine dei giornali e le feste di partito estive. Pochi giorni fa su Repubblica e poi sui suoi social, Conte partiva dai miti variamente ripetuti dai giornali di destra, la censura di scrittori classici nelle università americane, e da un aneddoto privato. Qualche anno fa un mio amico arrivato da Boston, puntini puntini, per metterci su 2-3 livelli di fallacie argomentative e posizionarsi in modo grossolano in una fantomatica corsa alle primarie. Incredibilmente veniva ritenuto credibile. Nell'anno delle morti di Abderrahim Mansouri a Rogoredo e Abderrahim Fakir a Bologna, quanto mai simile a quella di George Floyd, nell'estate in cui nelle campagne del sud i lavoratori stranieri come Saddam Hussein si ammazzano come capretti, in cui ogni giorno contiamo i femminicidi e dobbiamo discutere di patriarcato mediterraneo, sembra di essere tornati invece nel 2018, se non negli anni 50. Eppure sembra che Repubblica e gli altri media non aspettassero altro. Qualche giorno prima di Conte, i politologi Carlo Galli e poi Giancarlo Bosetti rilanciavano la cattiva lettura che sempre Repubblica forniva dell'intervista di Alexandria Ocasio-Cortez a The Week il 9 agosto. Nell'articolo Repubblica poi ripreso dagli altri giornali, Alexandra Ocasio-Cortez viene raccontata come una radicale pentita. Pentimento che nell'intervista non esiste, anzi lei rivendica che anche le proposte più forti di quella stagione politica, dall'abolizione delle carceri al definanziamento della polizia, siano servite a spostare molto a sinistra il baricentro delle istanze politiche. Una bella finestra di Overton la definisce. Mentre gli altri le danno della comunista, lei si dichiara fieramente democratica. Sarebbe quindi un allucinato dibattito giornalistico e culturale basato su un fraintendimento o su una manipolazione che genera a sua volta una strumentalizzazione, e si potrebbe quindi finirla qui senza doversi leggere pure gli interventi di Matteo Renzi quando lavoravo con Obama, il virgolettato. Bene, un brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo con la nostra prima pagina.